Science, please.
Un podcast di Roberto Palladino in collaborazione con l'Università di Pavia.
Suona la sveglia, ma tanto siamo già con gli occhi aperti da un bel po'. Anzi, questa notte ci è sembrato di non aver mai davvero riposato. Pensieri? Troppi caffè? Quel fastidioso doloretto alla schiena? No. Zanzare. È incredibile quanto questi insetti di pochi grammi riescano a crearci disagi, a volte rovinarci una giornata, storditi da una notte passata a cercare da dove arrivi quel sibilo sinistro, cui segue spesso irritazione sulla pelle e un prurito intenso. E tutto questo se abbiamo a che fare con le specie nostrane, per lo più innocue. Tutt'altro discorso vale per le specie che portano malattie devastanti come la malaria e la dengue, che ogni anno provocano oltre 800.000 morti. Tanto che uno studio di qualche tempo fa della Fondazione Gates le nominava come l'essere vivente più letale del pianeta. Le ricerche per arginare le zanzare sono quindi moltissime in tutto il mondo, con tentativi sempre più sofisticati di intervenire sulla genetica. Anche a Pavia le zanzare ovviamente non mancano, anzi fra torrenti, fiumi e una certa umidità la presenza di questi insetti è piuttosto diffusa. Tanto diffusa che proprio alle zanzare ha dedicato negli ultimi anni un'importante ricerca il professor Federico Forneris del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie. Lo incontro al rettorato. Oggi fa freddo, di zanzare per ora nessuna traccia.
Professore, lei che è specializzato da anni nella comunicazione fra le cellule, la dico in una maniera un po' spuria, poi ce lo spiegherà meglio lei, cosa c'entra questo con il modo con cui le zanzare ci fanno passare le notti in bianco?
Nel mio laboratorio, che è attivo da 9 anni, ci occupiamo di tutti quei temi che ricadono nella definizione di riconoscimento molecolare. Ossia, studiamo come determinati segnali, tipicamente proteine, che derivano da determinate cellule, permettono ad altre cellule di essere riconosciuti e di essere interpretati, definendo quindi quello che è un processo che può, per esempio, cambiare il destino di quelle cellule, cambiandone la funzione, cambiandone la morfologia, cambiandone per esempio la propensione a continuare a proliferare o smettere. È nato tutto da una bellissima collaborazione che si è strutturata insieme ad un giovane ricercatore che ha trascorso un po' di tempo nel mio gruppo di ricerca qui a Pavia e che adesso è diventato indipendente e opera presso l'Università degli Studi di Milano, con cui ci siamo chiesti che cosa potesse succedere nel momento in cui avessimo compreso appieno ogni singola funzione dei componenti presenti nella saliva delle zanzare. Una domanda, se vogliamo, un po' nel nostro mondo si dice blue sky, intesa come qualche cosa che apparentemente è fine a se stesso, ma che poi può portare ad importanti ricadute. Il quesito che ci siamo posti si è basato sul prendere in considerazione che quando le zanzare ci vengono a pungere per effettuare quel pasto di sangue che è indispensabile per le femmine, per la loro riproduzione, di fatto passa attraverso la trasmissione dalla zanzara all'ospite, quindi all'uomo, all'animale che viene punto, di tutta una serie di sostanze, in particolare proteine, che sono presenti all'interno di questa saliva. Alcune le conosciamo molto bene, sono quegli allergeni che per esempio ci inducono quelle fastidiose reazioni di prurito che vengono originate immediatamente dopo il morso, più correttamente rispetto a puntura. Di altre non sappiamo niente. Le scoperte sono state molteplici e in realtà è stato un crescendo di momenti veramente emozionanti in laboratorio, perché prima di tutto di tutta quella che era la composizione delle salive delle zanzare siamo riusciti ad identificare un certo numero di proteine che non erano state mai identificate prima nella zanzara tigre, quindi nella specie Aedes albopictus. Dopodiché abbiamo focalizzato l'attenzione su alcune di queste proteine sconosciute e in particolare abbiamo voluto concentrarci sulle proteine di cui veramente avevamo meno chiaro quello che potesse essere il funzionamento, perché non si sapeva niente di come fossero fatte, del perché fossero presenti all'interno della saliva e di che tipo di meccanismi potessero innescare nell'ospite, nella zanzara e magari anche nei patogeni trasmessi. Ci siamo focalizzati su una proteina che per esempio è così sconosciuta che l'unica cosa che si sapeva prima della nostra pubblicazione era la sua massa, proteina che pesa 34 kg Dalton, e da qui il nome che le era stato dato in precedenza, 34K. Non si sapeva nient'altro. Abbiamo preso questa proteina, abbiamo fatto quello che sappiamo fare bene, cioè abbiamo sviluppato tutta una serie di metodiche basate sulla biochimica e sulla biofisica delle proteine per capire con chi potesse interagire, che forma avesse e che tipo di possibili meccanismi associati a questa interazione potesse attivare. Ci siamo accorti anche che questa proteina non sembra avere un grosso impatto sull'uomo, per cui anche quando viene trasferita con la saliva non ha un grosso effetto su questo. E proprio in relazione al fatto che non capivamo granché, a parte questa possibile interazione, ci siamo chiesti che cosa fa le zanzare, cioè perché c'è un recettore sulle zanzare per questa proteina. E allora abbiamo messo a punto un sistema basato sull'ingegneria genetica, in cui abbiamo spento il gene che permette alle zanzare di avere quella proteina. Abbiamo generato una popolazione di zanzare transgeniche e siamo andati a vedere che cosa gli succedeva. E le dico, i primi video che abbiamo fatto, qui siamo ovviamente solo in audio, però vi invito a cercare su YouTube il video che abbiamo pubblicato, mettono in evidenza una situazione che, se vogliamo, è al limite un po' del comico, perché queste zanzare, quando esposte a quello che è di fatto una mano, un braccio di un volontario per farsi pungere, ci provano, arrivano sulla pelle, puntano il loro labbro, ma poi, dopo una serie di tentativi in cui il labbro di fatto si piega e non riesce a penetrare la pelle, lasciano perdere.
Quindi, diciamo, professore, se capisco bene, questa proteina che voi siete andati a bloccare, a inibire, è la proteina che crea la rigidità nel labbro delle zanzare?
Abbiamo ribattezzato LIPS da Labrum Interacting Protein of the Saliva, quindi proteina che interagisce con il labbro delle zanzare. Tra l'altro il nome LIPS ci è parso anche molto, diciamo così, utile per ricordarne la funzione come acronimo. Quello che succede, quello che abbiamo razionalizzato poi con tutta una serie di studi anche morfologici sul labbro stesso, è che non siamo certi se questa sia l'unica proteina responsabile del processo, ma chiaramente in assenza di questa proteina quel processo non avviene. E quel processo determina delle modifiche alla forma del labbro e anche l'innesco di quei movimenti che la zanzara tipicamente sviluppa quando ha iniziato a penetrare la pelle e va a cercare quello che è il capillare che poi deve essere punto per andare a succhiare il sangue dell'ospite.
Ecco, professore, questa ricerca è stata pubblicata la scorsa estate. Quali sono stati gli sviluppi da quel momento? Cioè, quali sono le prospettive a questo punto? E se questa vostra azione anche di, come dire, di intervento genetico si può ipotizzare su larga scala?
Questa ricerca è nata da un obiettivo blue sky, per cui da quella che è veramente un'indagine fatta per imparare qualcosa in più su un sistema biologico di cui sappiamo poco, la saliva delle zanzare. Dal punto di vista degli impatti immediati, non possiamo immaginarci di sfruttare una tecnica transgenica per mettere in giro delle zanzare che non sono in grado di pungerci. Quindi questo non è un percorso che intendiamo affrontare, ma in realtà ne stiamo affrontando un altro che, le posso già anticipare, sta dando un discreto successo. Cioè, ora sappiamo praticamente qual è l'innesco e qual è il recettore e stiamo lavorando a caratterizzare i meccanismi fini, proprio come la chiave entra nella serratura, e come questi contatti permettono appunto quell'innesco. Stiamo lavorando in collaborazione con alcuni chimici per sviluppare delle sostanze chimiche che speriamo possano diventare degli effettivi, li chiamiamo deterrenti, perché non sono né degli insetticidi né dei repellenti, che possano interferire con questo processo, creando quindi una situazione in una zanzara non transgenica analoga a quella che abbiamo creato noi in laboratorio. E le posso dire già che abbiamo in mano alcune molecole che sono molto promettenti da questo punto di vista e per le quali stiamo lavorando molto in sinergia con questi colleghi chimici proprio per trasformarle in sostanze che possano avere un ampio utilizzo, ci auguriamo, in futuro.
Professore, ovviamente la nostra chiacchierata è stata incentrata su questo suo studio, su questo vostro studio sulle zanzare, però insomma mi affascina molto questo concetto di studiare la comunicazione fra le cellule. Che cosa vuol dire esattamente?
Sa, deve tenere presente che ci sono diversi livelli di complessità e diversi livelli di ingrandimento nello studio della vita. Ci troviamo ancora in presenza di un'elevatissima percentuale di oscurità in merito alle conoscenze su quelli che sono i meccanismi molecolari che ci permettono di vivere. In laboratorio, tra i vari meccanismi che studiamo, studiamo le giunzioni neuromuscolari, che sono quei contatti tra neuroni e muscoli che ci permettono di essere qui a parlarci, di muoverci, di respirare. Studiamo come si formano diversi strati di cellule all'interno della retina e in particolare come determinati fotorecettori, quindi le cellule che di fatto ricevono l'impulso visivo dal mondo esterno, trasformano quel messaggio in qualche cosa di chimico che viene interpretato dal nostro cervello. Studiamo come vengono assemblati i collageni, che sono quelle proteine che di fatto costituiscono la maggior parte delle macromolecole del nostro corpo e che di fatto acquisiscono quelle proprietà biomeccaniche di rigidità o di flessibilità a seconda di come vengono modificate durante il loro processo di biosintesi. Tanto per darvi un esempio di quelle che sono le tematiche di indagine. E come forse avrà notato, sono quasi tutti temi che fanno riferimento a, almeno mi sentirei di dire, grandi domande su come siamo fatti e su come funzioniamo, e dai quali cerchiamo anche di distillare e di sfruttare tutto un set di informazioni che ci può permettere di capire come intervenire quando qualcuno di questi grandi sistemi smette di funzionare o fa qualcosa di non previsto.
Da qui a 10 anni, cosa si immagina nel suo lavoro che potrà avere un'accelerazione? Qualche cosa che già state cominciando a intuire oggi e che vi aspettate per il futuro, prima di salutarci?
Ci ragionavo proprio stamattina sulla domanda che lei mi ha fatto, senza che me l'anticipasse, perché in questo momento buona parte degli studi nel sottomondo scientifico di cui mi occupo si basano sull'andare a capire come sono fatte determinate proteine, come queste proteine si relazionano tra loro, però in contesti, diciamo, molto ristretti. Il futuro è, spera di testarlo alla mano, andare a comprendere come questi eventi funzionano nel crowding molecolare presente all'interno dei tessuti degli organi. Perché queste proteine non sono da sole, sono come se fossero presenti come singoli individui all'interno di una folla che svolge ciascuna delle funzioni diverse. E ora, esattamente come ci immaginiamo un video di una folla che si muove in cui ognuno ha un obiettivo, una cosa da fare, quello che probabilmente andremo a fare noi biologi molecolari e strutturali sarà quello di andare a decifrare a livello microscopico che cosa fa ogni singolo individuo di questa folla molecolare all'interno proprio di un processo estremamente complesso di cui magari sappiamo tutto a livello macroscopico ma non capiamo nulla ancora a livello microscopico.
Che bello, in bocca al lupo allora professore. Grazie. Per tutti noi. Science Please vi dà appuntamento fra 7 giorni. Se volete scrivermi, la mia mail è roberto.palladino@skytv.it. Mi trovate anche su Twitter col profilo RobPal con 2 L. Il montaggio è di Dario Piombo e, come diceva Bertrand Russell, la causa fondamentale dei problemi è che nel mondo moderno gli stupidi sono sicuri di sé, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. A presto!